Che cos'è la tentazione? La tentazione è un forte desiderio per qualcosa che potrebbe essere piacevole, ma spesso è contrario ai nostri valori e responsabilità. Le tentazioni possono essere difficili da resistere, ma rappresentano un modo facile per ottenere gratificazione immediata con conseguenze negative a lungo termine. Nel servizio di culto di oggi, rifletteremo sul tema della tentazione sulla base del racconto biblico di Matteo al capitolo 4 dall'1 all'11, cioè quello delle tentazioni di Gesù nel deserto. Prepariamocene. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, siano con voi e con tutti coloro che invocano il nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio, che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Beato chi sceglierai e accoglierai, perché egli abiti nei tuoi cortili. Noi ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sante del tuo tempio. Questo ci dice il Salmo 65. Preghiamo. Onnipotente Dio, che vuoi fare dello spirito nostro un tempio a te consacrato, ispiraci la vera adorazione affinché tutti gli atti del nostro culto ti siano accettabili. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
Amen.
Abbandonata è il titolo di un famoso film italiano del 1964 di Pietro Germi. Racconta la storia di Agnese, una giovane ragazza che viene sedotta dal figlio di un notabile della città, ma viene poi ripudiata. La famiglia di Agnese cerca di far valere i propri diritti e l'onore della ragazza, ma finisce per diventare oggetto di scherno e derisione da parte della comunità locale. Il film è una satira sociale che mette in luce l'ipocrisia e la corruzione presenti nella società italiana dell'epoca. Il tema della ragazza sedotta e abbandonata, però, nella letteratura italiana, in particolare del XIX secolo, era un tema molto presente e veniva spesso utilizzato per rappresentare le ingiustizie sociali presenti nella società. La seduzione e l'inganno, e poi l'abbandono, nella letteratura italiana, può chiaramente essere visto come una rielaborazione di motivi e simboli antichi che hanno radici nella figura del serpente, simbolo di astuzia e di tentazione, di cui ci parla il terzo capitolo del libro della Genesi. Anche se spesso il racconto della tentazione in Genesi è stato interpretato come una tentazione di carattere sessuale, si tratta di qualcosa di molto più profondo. Seduzione equivale a adescamento, quello che fa l'esca sull'amo per il pesce, e di cui l'esempio è ciò che fa la pubblicità commerciale o la propaganda politica. Attirare a sé a fini non buoni o ingannevoli è il significato di fondo che meglio può descrivere il termine tentazione. Quali ne sono le caratteristiche e come la si può smascherare e respingere? La consideriamo oggi a partire dall'episodio evangelico delle tentazioni di Cristo, come le troviamo in Matteo al capitolo 4, dall'1 all'11. Tentazioni che Gesù respinge. Ascoltiamone il testo.
Dal Vangelo di Matteo, capitolo 4, versi 1-11. La tentazione di Gesù. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, accostatosi, gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pani». Ma egli rispondendo disse: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra». Gesù gli disse: «È anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io te le darò se, prostrandoti, tu mi adori». Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano.
Oh, yeah.
di Gesù sono state interpretate in diversi modi nel corso della storia. In generale, come una lotta tra il desiderio di Gesù di seguire la volontà di Dio e le tentazioni di Satana di distoglierlo dalla sua missione. In particolare, la tentazione di trasformare le pietre in pane, interpretata come una tentazione di usare i propri poteri divini per soddisfare i propri bisogni materiali, o come una metafora dell'abuso di potere. Oppure la tentazione di gettarsi dal pinnacolo del Tempio, interpretata come una tentazione di dimostrare la propria divinità a chiunque per inorgoglirsene, o come una metafora del provare senza necessità la realtà delle promesse di Dio di protezione dal male e quindi trasformate in una manifestazione di incredulità. O ancora, la tentazione di adorare Satana come se lui fosse Dio in cambio di potere e ricchezze, interpretata come una tentazione di scendere a compromessi con le forze del male in cambio di benefici terreni. Quali potrebbero essere le applicazioni di tutto questo nella nostra vita? La volontà di Dio come espressa nei suoi propositi e legge è sempre buona, giusta, salutare. Di lui possiamo sempre avere fiducia in tutto ciò che egli fa e comanda, anche se potremmo non sempre comprenderlo. Quanto fa, dice e comanda, possiamo sempre essere sicuri che Dio sa quello che sta facendo e che è per il bene. Chi è però che lo contesta, lo mette in questione, lo nega? Un avversario, un malefico concorrente che pretende di sapere meglio come le cose debbano essere gestite e che opera per pregiudicare e distruggere la reputazione di Dio, la sua parola, le sue opere. La Bibbia lo chiama Satana, l'avversario, il bugiardo e assassino per eccellenza. La sua voce suona oggi continuamente intorno a noi e sicuramente anche nella nostra mente. Lo troviamo in azione, l'avevamo già accennato prima, mentre cerca di sedurre e sviare e con successo, a loro danno, i nostri progenitori, culmine della creazione. Leggiamone il ben noto racconto nei primi capitoli della Genesi. Si tratta di quanto ancora continua ad avvenire a tutt'oggi, insinuare cioè sfiducia in Dio e far credere che gli umani possano essere autonomi e più sapienti di Dio stesso.
Dal libro della Genesi, capitolo 2, versetti 15-17, e capitolo 3, versetti 1-7. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. Ed esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto: non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Ed il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono da mangiare, che era bello da vedere, e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi a entrambi e si accorsero che erano nudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture.
Adamo ed Eva si lasciano abbindolare dall'avversario di Dio e quello è l'inizio della loro e nostra rovina, perché noi tutti siamo loro discendenti, facciamo parte della famiglia, della loro famiglia. La loro eredità condiziona tutto ciò che noi siamo. Il Signore e Salvatore Gesù Cristo però è descritto nella Bibbia come il secondo Adamo, quell'essere umano che è ciò che noi dovevamo essere, in perfetta e armoniosa comunione con Dio. L'avversario di Dio ci prova anche con lui, ma i risultati nel suo caso sono molto diversi. Infatti, come dice la Scrittura, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, senza però peccare. L'insegnamento della lettera agli Ebrei si concentra sulla figura del Cristo come sommo sacerdote e nel contesto di questo passo si afferma che Gesù, pur essendo Dio, ha vissuto sulla terra in un corpo umano e ha sperimentato le tentazioni e le debolezze che sono proprie della condizione umana. Tuttavia, a differenza di noi, Gesù non ha mai peccato, dimostrando il carattere molto diverso che doveva avere la nostra umanità. Questo ha una grande importanza perché afferma la natura divina di Gesù e la sua capacità di comprendere le sofferenze e le tentazioni umane, essendo lui stesso passato attraverso queste esperienze, però con una sola differenza: non è stato sopraffatto. Gesù resiste, non cade in tentazione, anzi risponde affermando, riaffermando fiducia nella parola di Dio. Gesù, nutrendosi con fiducia del pane e della parola di Dio, respinge la tentazione di perseguire la salvezza secondo i seducenti ma fallaci metodi di questo mondo. La via larga e facile. Gesù respinge la tentazione di mettere alla prova Dio, come se Dio avesse prima bisogno di dimostrare la sua esistenza e verità delle sue affermazioni. Gesù respinge le tentazioni di illusori vantaggi immediati della sua azione, preferendo la via della croce, quella più dura, ma l'unica efficace e duratura. Eh sì, c'è una grande differenza dal comportamento miope e folle del primo Adamo che conduce alla perdizione e quella del secondo Adamo, l'uomo nuovo, che conduce alla nostra salvezza. Ecco perché l'Evangelo ci chiama a unire la nostra vita oggi stesso a quella del Cristo. Ecco che cosa dice al riguardo l'Apostolo Paolo.
Libro della lettera ai Romani, capitolo 5, versi 12-19. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e in questo modo la morte si è estesa su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quelli di Adamo, il quale figura di colui che doveva venire. Però la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso i molti. Riguardo al dono non avviene quel che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, poiché il giudizio, da una sola trasgressione, ha portato alla condanna, mentre il dono di grazia, da molte trasgressioni, ha portato alla giustificazione. Perché, se per la trasgressione di quell'uno la morte ha regnato, a causa di quell'uno, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti.
Quanti sono nuove creature in Cristo?
Sono nuova creatura, lo dichiara la scrittura. Sono nuova creatura, lo dichiara la scrittura. Nuova creatura, lo dichiara la scrittura. Lui mi ha perdonato, col suo sangue mi ha lavato tutti i miei peccati, col suo sangue ha cancellato. Libero sono dal peccato e dal male. Libero, lui ha rotto le catene. Libero, libero di donar la vita a chi mi salvò. Peccato e dal male libero, lui ha rotto le catene, libero, libero di donar la vita a chi mi salvò. Sono nuova creatura, lo dichiara la scrittura, lui mi ha perdonato, col suo sangue mi ha lavato tutti i miei peccati, col suo sangue ha cancellato. Libero sono dal peccato, peccato e dal male libero, lui ha rotto le catene, libero, libero di donar la vita a chi mi salvò.
Libero,
libero dal peccato e dal male,
libero,
roto le catene, libero, libero di donar la vita a chi mi salvò. Sono nuova creatura, lo dichiara la scrittura. Sono nuova creatura, lo dichiara la scrittura. Sono nuova creatura, lo dichiara la scrittura. Sono nuova creatura, lo dichiara la scrittura.
Il primo Adamo, e noi con lui, soccombe alla tentazione e si avvia ineluttabilmente verso la morte, la perdizione. Noi tutti facciamo parte dell'umanità perduta. Siamo diventati un vuoto a perdere. Solo che una nuova umanità è stata creata con Cristo e in Cristo. In Lui Dio ci fa la grazia di poter essere recuperati. Ecco perché siamo chiamati ad affidarci a Lui per essere da Lui e con Lui trasformati, unendo per fede la nostra vita a Lui e diventando Suoi discepoli. Il nostro destino di perdizione, il nostro processo di progressivo decadimento viene interrotto e ribaltato. Con Cristo resistiamo alle reiterate lusinghe dell'avversario di Dio, riaffermando fiducia e obbedienza alla volontà rivelata di Dio. Con Cristo possiamo essere vittoriosi sulle tentazioni e seduzioni di Satana. Sedotti, ingannati e poi abbandonati e quindi rovinati. Questa è la condizione umana, la mia e la vostra. Satana promette, ma paga, ricompensa, solo fino a un certo punto. Esiste un popolare proverbio che dice «Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi». Questo proverbio suggerisce che Satana può offrire delle ricompense o delle soddisfazioni immediate a chi gli presta ascolto, ma queste gratificazioni sono incomplete o limitate. In altre parole, Satana può sembrare in grado di soddisfare i desideri della persona, ma solo fino a un certo punto. Il suo pagamento in realtà nasconde un inganno o una trappola. Come dice la scrittura, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Satana ci abbandona perché vuole solo la nostra rovina, ma il dono di Dio in Cristo Gesù è la vera vita, una vita vera e significativa. L'Evangelo ci chiama a unirci a Cristo dopo esserci ravvedute dal peccato, della nostra ribellione a Dio e alla sua giusta legge. Lo potremmo fare a cominciare dalla preghiera dell'antico salmista, il Salmo 32, dove egli confessa il suo peccato e la sua fede. Prego che, mentre la ascoltiamo, in chiusura della nostra riflessione, questa preghiera possa diventare anche la vostra.
Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre io ho taciuto, le mie ossa si sono consumate, mentre gemevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si aggravava su di me. Il mio vigore inaridiva come per arsure d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Io ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi nel tempo che puoi essere trovato. E quando straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a Lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nell'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti ammaestrerò, e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con il morso e con la briglia, altrimenti non ti si accostano. Molti dolori aspettano l'empio, ma chi confida nell'Eterno, la sua grazia lo circonderà. Rallegratevi nell'Eterno e fate festa, o giusti. Giubilate voi tutti che siete retti di cuore.
Salvezza.
Insegnami la strada che porta sino a te, che io ti senta accanto in ogni passo che farò.
I tuoi sentieri sono amore, le tue vie verità.
Tu sei fedele a chi ti teme, ogni mia colpa hai perdonato.
Insegnami la strada che porta sino a te, che io ti senta accanto in ogni passo che farò.
Chi teme Dio possiede tutto, perché conosce il suo volere.
Terrò i miei occhi rivolti al Signore, l'errore.
Insegnami la strada che porta sino a te, che io ti senta accanto in ogni passo che farò. Insegnami la strada che porta sino a te, che io ti senta accanto in ogni passo che farò.
Eterno Dio, chiniamo la nostra fronte nell'adorazione e ti lodiamo. Ti lodiamo per la tua giustizia che non tollera il male, per la tua bontà verso le tue creature, per la tua sapienza nel governo del mondo. Ti benediciamo per la guida che ci offri nella tua parola, per la tua provvidenza, di cui sentiamo del continuo la mano benefica, per tutte le grazie di cui ricolmi la nostra vita. Ti ringraziamo poiché in ogni circostanza possiamo con fiducia rivolgerci a te, perché nessuno ti ha mai cercato con sincerità senza trovarti, poiché ti fai conoscere dai tuoi figlioli anche quando sembra che tu ti nascondi. Accetta il nostro sacrificio di lode, o Dio nostro. Padre Celeste, che ci hai rivelato il valore che tu attribuisci al nostro essere mediante il dono del tuo Figlio unigenito, ravviva la nostra fede e distoglici dalle vanità di tutto quanto è destinato a perire. Che l'allegrezza della tua grazia ci disponga alla benevolenza verso tutte le tue creature, alla ricerca di tutto ciò che reca felicità vera e che da te è benedetto e approvato. Regni lo spirito di universale carità del tuo Figlio nei nostri cuori, affinché la nostra vita possa essere un omaggio al tuo santo nome. Dio di bontà, sii con la tua Chiesa e fa che la consacrazione dei suoi componenti prepari i tempi migliori al nostro mondo che tu hai tanto amato e che continui ad amare. Assisti la nostra patria terrena e dirigi quanti sono in autorità per il pubblico bene, accordando loro intelligenza e rettitudine per favorire il progresso nell'ordine, nella giustizia e nella pace. Assisti i poveri, sostieni gli ammalati, consola gli afflitti e concedi a tutti quel fervore di vita che produce in ognuno il bene di cui hai bisogno. Ti preghiamo in particolare per i popoli che attraversano ore difficili e pieni di afflizioni, per coloro che lottano per una vita più umana e più giusta, e ti supplichiamo di dare ai cristiani una viva coscienza del dovere che hanno di opporsi a ogni volontà di sopraffazione per favorire e promuovere la tua volontà. Venga la tua pace e il tuo regno nel nome e per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.
Dio Onnipotente, il cui Figlio benedetto fu condotto dallo Spirito a essere tentato da Satana, vieni presto in nostro aiuto, noi che siamo assaliti da molte tentazioni, e poiché conosci le debolezze di ciascuno di noi, lascia che ognuno ti trovi potente da salvare. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre.
Costanza, aspetta.
Padre d'amore, ti rendiamo grazie per questo culto e ti chiediamo che la tua bontà e misericordia ci permettano di dimorare nella tua casa per sempre. Accordaci le tue preziose benedizioni, esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi figlioli, nel nome dell'unico nostro Signore e Mediatore Gesù Cristo, tuo Figlio unigenito, il quale ci ha insegnato a dirti:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
Ricevete, al termine di questo culto, la benedizione del Signore. Il Dio della speranza vi riempie di ogni allegrezza e di ogni pace nella fede, onde abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.